L'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Cultura, informazione a tematica LGBTQ. Un caro saluto ascoltatori e ascoltatrici da Eleonora Dall'Ovo. Venti e 31, 21 marzo, è primavera, anche se è iniziata già da una settimana e mezza. Questo è l'altro martedì, la trasmissione di informazione cultura omosessuale e transgender. Come sempre ormai da 38 anni in diretta sulle frequenze radio FM 107.6. La prima trasmissione radiofonica italiana che vede e fa sentire persone lesbiche e gay e soprattutto condotta da omosessuali. Di cosa parleremo questa sera? Ci collegheremo con Napoli, con Faro Massaro, giornalista freelance, curatore della nuova rubrica Out Around, speranze e perplessità di una comunità in movimento. Questa sera Faro intervisterà Federico, professionista quarantenne, che parla del suo percorso di autoaccettazione, che parte dal rapporto con il padre, passa per il bullismo a scuola e finisce con il suo trasferimento nella megametropoli Milano. Poi Bruno Casini, curatore della rubrica Dancing Queen, presenterà Navigando verso il romanticismo e la poesia con Anthony and Johnson. Conosceremo questa artista transgender, davvero, che ha avuto una carriera fulminante e soprattutto con collaborazioni con tanti grandi artisti. Io direi di cominciare subito con un brano musicale delle Austra, fatto, composto e cantato dalle Austra, fateci conoscere dal nostro Mark, in arte DJ She, curatore della rubrica musicale dell'altro martedì Riot Queer, New Kicks. Queste donne transgender e non arrivano dal Canada, fantasticamente queer e libere. Se volete vedere la loro personalità, come cantano, suonano, beh, potete andare sulla pagina Facebook dell'altro martedì e direi subito di ascoltarci le Austra, Utopia, e ascoltiamola. YouTube censura tanti video solo perché riguardano tematiche omosessuali. E questa è la dura accusa di molti utenti, soprattutto americani degli States, che nelle ultime ore, negli ultimi giorni hanno inondato la rete con tweet che hanno l'hashtag YouTube is over party. Dovete sapere che YouTube è stato acquisito da un grande motore di ricerca Google e ieri sera ha reagito alle accuse scusandosi dei disguidi, promettendo di risolvere in breve tempo tutte le magagne che hanno scatenato la protesta. Cerchiamo di capire cosa è successo. Nei giorni scorsi diversi utenti di YouTube, tra cui moltissimi follower di Taylor Oakley, si sono accorti che numerosi video a tematica omosessuali, innocenti, diciamo, che vedevano adulti che facevano il proprio coming out, oppure video dove c'erano delle canzoni assolutamente innocenti, oppure ragazzi che raccontavano la scoperta della propria omosessualità, beh, sono stati messi nella categoria ristretti. Semplicemente perché parlavano di omosessualità ed è partito il parent control. Ovviamente questi non contenevano alcun argomento offensivo, volgare o scabroso, semplicemente erano a tematica omosessuale. È partita la protesta, hashtag YouTube is over party, che letteralmente significa la festa di YouTube non esiste più. Google, il motore di ricerca, sta cercando di metterci una toppa. E rimuovere la versione parent control. Ma su via, ascoltatori e ascoltatrici, dobbiamo discutere che non è vero che la primavera è iniziata almeno una settimana e mezzo fa? Ma sì che è iniziata, dai! Sono sbocciati un sacco di fiori, un sacco di gemme, sono venuto fuori, fa caldo, dai! Non fermatevi al 21! E tra poco uscirà la versione filmica dei Power Rangers, che svelerà che uno dei personaggi è gay, o meglio è lesbica. Quindi finalmente, dopo La Bella e la Bestia di Disney, che vede appunto protagonista l'amico della bestia, Josh Gad, vedrà appunto un altro personaggio omosessuale, e questo personaggio praticamente è Trini, la Yellow Ranger, interpretata dall'attrice cantante Becky G, che appunto svela per diverse parti del film che non ha capito bene quale sia il proprio orientamento, non vuole seguire l'eteronormatività, e così a questo punto pare che la Ranger sia lesbica. Ad accogliere con gioia questa notizia è stato in particolare David Yost, interprete di Billy Cranston, il primo Power Ranger blu della serie, ricordate, degli anni 90, la serie TV degli anni 90, che tra l'altro ha fatto coming out nel 2010 rivelando di aver avuto problemi con i suoi collaboratori ai tempi del telefilm, e ha dichiarato: "Penso che molte persone della comunità omosessuale saranno entusiaste nel vedere questa nuova versione filmica dei Power Rangers". Tra l'altro vi metto al corrente, cari ascoltatori e care ascoltatrici, che La Bella e la Bestia, la favola italiana trasformata tra l'altro moltissime volte in film, ora è stata vietata, censurata ai minori, vietata completamente ai minori in Russia e la Malesia non la fa neppure uscire. Ecco, cosa aveva detto la Malesia, il ministro della cultura malese? Aveva detto: Walt Disney censura assolutamente la parte cantata dove l'amico fa una dichiarazione al proprio bullo, che è protagonista anche della Bella e la Bestia, e noi lo faremo uscire. Beh, la Disney ha dichiarato no, e così niente, la Malesia non vede la Bella e la Bestia nelle sale, ma chi la vuole vedere, beh, se la scarica.
Solitaria, e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto, e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare.
Queste sono I'm Not a Blondie, but I'd love the blondie to be blondie.
Mare, mare, mare.
Una cover, l'avete riconosciuta, Summer on a Solitary Beach, Battiato. Noi qui li abbiamo invitate per diverse volte e ormai sono sull'onda del successo, noi la salutiamo e siamo contente che abbiano questa voce così suadente e nello stesso momento così interessante e profonda. Trasferiamoci a Napoli, siamo in collegamento con Faro Massaro. Ciao!
Ciao Eleonora, ciao a tutti quanti gli amici dell'altro martedì.
È sbocciata la primavera anche da voi a Napoli?
Sì. Le giornate sono lunghe, il sole è alto, però fa ancora un po' freddino.
Un po' freddino. Allora, ancora presto per fare il bagno, direi di entrare nella intervista che andiamo a presentare questa sera. Faro, chi hai scelto di portarci qui all'altro martedì?
Allora, oggi ci sarà Federico, un professionista, un organizzatore di eventi originario della Valle d'Aosta, di Aosta precisamente. E lui ci racconta, il suo papà è di origini calabre e parliamo un po' di bullismo, di quello che gli succede durante l'infanzia a partire proprio dal suo cognome, che è molto diverso da quelli tipici della regione in cui è cresciuto, e poi il suo trasferimento in una città più grande, in una realtà dove era più facile per lui sperimentarsi e sperimentare, e quale Milano, e poi la sua finale, il suo ritorno a casa propria, a casa della madre, la sua accettazione totale.
Senti, spieghiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che tu percorri per contattare, intervistare queste persone omosessuali che raccontano del loro coming out attraverso una rete, per così dire, inusuale all'altro martedì, e per questo abbiamo scelto di dare spazio alla tua rubrica, e speriamo anche il prossimo anno di continuare. Cioè, tu non vai laddove si fa politica o nel movimento, nella comunità, per così dire, politica la politica LGBT, ma decidi di usare un altro canale. Quale?
Allora, inizialmente il canale mio di lezione erano i social per incontri, sia gay che sia omosessuali che per lesbiche. Poi sfortunatamente, come già detto l'altra volta, non è molto semplice andare a pesca nell'orto, e quindi ho dovuto ricorrere ad altri social network come Facebook, come Instagram, per trovare persone che sono al di fuori della comunità, perché ed non è stato molto difficile in realtà, anzi era molto più difficile farlo sulle applicazioni per incontri. Perché nonostante ci siano la comunità, sia una parte della comunità lontana dalle associazioni, comunque si parla di omosessualità, si parla di diritti, e quindi è ancora facile, insomma, capire, scovare chi è interessato a dare un contributo, a parlare, a lasciarsi intervistare, a parlare della propria storia tramite questi altri canali.
Bene, quindi diciamo sui social, per così dire, di incontri, diciamo l'obiettivo è uno solo, e quello di mettersi a nudo da un altro punto di vista, cioè politicamente, è ancora difficile, mentre Facebook e gli altri social invece, diciamo, c'è una maggiore consapevolezza della propria identità e la voglia di raccontare se stesso, che è il personale politico.
Sì, anche molto più l'aspetto personale, perché poi diciamo che la parte politica è un po' più inconsapevole, c'è la voglia ad esempio questa qui di Federico, lui ha una grande voglia di lanciare un messaggio d'aiuto, probabilmente anche dato dal fatto che lui ha provato una grande sofferenza nella sua infanzia, e un po' riscatto, un voler fare qualcosa per aiutare chi si trova adesso nell'infanzia, nell'adolescenza.
Benissimo, allora io direi di fare questa intervista, ascoltare questa intervista di Federico, e sì, vuoi dire qualcosa ancora per presentarla oppure possiamo andare?
No, io direi di andare.
Ok.
Oggi sono con Federico, 43 anni, originario della Valle d'Aosta, organizzatore di eventi, che vive a Milano. Ciao Federico.
Ciao Faro.
Io vorrei parlare di te iniziando dal rapporto con tuo padre. Lui di origini calabresi, che si trasferisce in Val d'Aosta per amore di tua madre, e la prima eredità che ti trasmette il suo cognome.
Esatto, perché ovviamente avendo un cognome meridionale e vivendo in un contesto di nord-ovest, quindi estremo settentrione, fin dall'inizio questo mi ha portato a confrontarmi con una diversità. 5-6 anni, quando mi chiedevano come ti chiami di cognome e mi chiedevano perché il cognome è diverso, mi dava fastidio, e non, però quando ero piccolo non riuscivo a capire il motivo.
Tuo padre viene a mancare quando tu hai 10 anni. Cosa ricordi di lui?
Che fosse una persona molto piacevole, dolce. Dall'altro lato mi ricordo che mi voleva come io non ero, cioè fondamentalmente voleva il classico figlio maschio.
Fino a quando un'occasione triste ti porta ad avere un bellissimo incontro con tuo padre.
Sì, mi ricordo che era mancata una mia zia, era morta, a cui io volevo veramente molto bene ed ero distrutto, quindi piangevo tanto tanto tanto, e come tutti i bambini, quando per coccolarli, se vuoi, ti viene proposto un regalo, cosa vorresti, eccetera, e io ebbi il coraggio di dirgli: voglio una bambola, voglio la bambola di Heidi. E ovviamente l'ho spiazzato, e quindi gliel'ho motivata la scelta, gli ho detto: papà, guarda, in realtà non considerare la bambola come una bambola, rappresenta un cartone animato, una cosa in cui io credo, che mi piace, che mi diverte, per cui non vederla solo come un oggetto femminile. Sono arrivato a casa, ho smesso di piangere, ero contento, avevo la mia bambola, e è stata una piccola prima vittoria.
Tuo padre viene a mancare quando hai 10 anni. e tu ti dedichi completamente allo studio. Ci sono degli episodi durante il periodo della scuola che ti hanno molto segnato?
Sì, io avevo questo migliore amico, che è un amico veramente di culla. Io mi ero comprato una maglietta, me la ricordo benissimo, una maglietta azzurra. C'era una P gigante, una D e una R. E lui davanti a tutta la classe, a tutti gli altri amici, mi ha guardato e mi ha detto: ma Federico, ma cosa vuol dire questo PDR? Vuol dire pezzo di ricchione?
E che reazione hai avuto?
Mi sono sentito tradito, ferito, umiliato.
Intanto tu ti ponevi delle domande su te stesso?
Io percepivo che era una cosa, una diversità, che me la facevano notare gli altri, che cosa vuol dire, perché non sai chi sei a quell'età bene, quindi io ero semplicemente Federico, sentivo che c'era qualcosa di strano, ma non riuscivo a dargli un nome, quel nome purtroppo me lo davano gli altri, quindi mi sono sentito dare del PDR, non riesco neanche a ripetertelo, lo guardavo, mi si è gelato il sangue, cioè questo sono quello che io appaio o c'è anche altro, quindi non ero veramente confuso.
Finisce la scuola, ti si pone l'interrogativo, dove vuoi andare a studiare e tu quale città scegli?
Scelgo Milano.
Arrivi a Milano, inizi a studiare, ti trovi un lavoro da studente, ma un lavoro molto fortunato, perché prendi parte al pubblico di un programma televisivo.
Per la prima volta da un paese di provincia io mi sono trovato catapultato in un mondo dove ovviamente essere gay è totalmente sdoganato, ma la cosa buffa era che io mi trovavo magari in diretta televisiva al pomeriggio e c'erano dei miei coetanei che c'erano l'Italia intera, chi fossero, avevano il coraggio di dire che erano gay, all'interno della trasmissione c'erano ragazze che stavano con ragazze, ragazzi che uscivano con i ragazzi.
Quindi inizia a sperimentare relazioni.
Il dramma è che ovviamente erano te relazioni fugaci, occasionali, gente sbagliata di cui non me ne fregava fondamentalmente nulla, quindi o venivo scaricato, molto spesso li scaricavo anche in malo modo io, proprio perché non volevo che continuassero queste storie, forse nella paura di essere scoperto, forse perché proprio non li volevo.
E tu come ti sentivi con te stesso durante tutte queste relazioni?
Non bene, nel senso che non ero mai felice, cercavo forse delle conferme, volevo scoprire un mondo che fino all'epoca non riuscivo a capire fino in fondo.
Mentre passi attraverso queste relazioni, succede qualcosa a una persona che ti è molto vicina, che ti porta a dire stop. Cosa succede?
Niente, succede che mia madre si ammala della malattia del secolo e io, oltre a spaventarmi, mi trovo di fronte a un bivio, cioè mi incomincio a fare delle domande, mi chiedo se valga la pena continuare a mentire a me stesso e a lei, o avere il coraggio e la forza di dire alla persona che amo di più chi fossi, perché avevo paura appunto di perderla e di avere poi il rimpianto di non poterle dire chi ero veramente.
Tua madre migliora, la vita riprende normalmente e un giorno succede qualcosa, qualcuno chiede di fittare l'appartamento al piano di sopra di quello dove vive tua madre.
Sì, un giorno arriva mia mamma dalla parrucchiera, quindi tutta bella cotonata e pettinata, mi guarda e mi dice: ma guarda, oggi la parrucchiera mi ha chiesto se possiamo affittare la casa al piano di sopra che è libera a una coppia gay, che ne ho parlato anche con tua sorella e che non è proprio d'accordo. E lei mi dice: no, guarda, in realtà lei è molto preoccupata perché, avendo dei bambini, ha paura che, sai, questi facciano i festini, poi ci siano le malattie, e quindi lei sinceramente non se la sentirebbe. Tu cosa ne pensi? Fare in quel momento mi è caduto il mondo addosso, mi si è gelato veramente il sangue. Questo è quello che la mia famiglia potrebbe pensare di me, questo è quello che la gente pensa di chi fa una scelta d'amore per cui va a convivere in una casa. Sono le persone per cui io mi sono fatto tantissime domande e per le quali io non ho voluto dire chi fossi per la paura di non ferirle, e da lì mi sono completamente bloccato, mi si è gelato il sangue come quando ero piccolo.
Poi cosa succede?
Succede che passano i giorni, io ero sempre più arrabbiato, sentivo caldo dentro eccetera, vado a casa, durante un pranzo non riesco a parlare e succede che poi me ne vado in sala, ma muto, non riuscivo proprio più a dire nulla, ma sentivo caldo, mi sentivo la testa che stava per esplodere, e mia mamma mi raggiunge e mi dice: adesso mi devi dire che cosa sta succedendo. E io la guardo e le dico: voglio capire qual è il problema che avete con questi coinquilini. Lei mi guarda e mi dice: no, guarda, sinceramente non c'è nessun problema da parte mia, sento questo caldo caldo che esce, a un certo punto la guardo negli occhi fisso e le dico: ma se io ti dicessi che questo è anche il mio problema? Lei mi guarda negli occhi fisso e mi dice: non ci sarebbe nessun problema, Federico, perché tu sei mio figlio, tu sei la persona che io amo di più e per me non cambia assolutamente nulla. Io piangevo come una fontana, mentre mia madre era lei che... io pensavo che sarei stato io a dover consolare lei, ma in realtà era lei che consolava me, perché forse io ho buttato fuori tutto il dolore che avevo dentro.
Dopo tua madre ci sono state altre persone.
Magari andavo da una mia amica, le dicevo: guarda, finalmente ho avuto il coraggio di dire ai miei chi sono, e ho anche il coraggio di dirlo anche a te. E loro mi sorridevano e poi magari mi raccontavano immediatamente dei loro fidanzati, di quello che era successo, che si volevano comprare casa, eccetera. Io dicevo: beh, ma non mi immaginavo delle scene tipo telenovela, che loro mi abbracciassero, mi baciassero, scoppiassimo tutti a piangere. Invece mi rendevo conto che era tutto normale,
eri sempre lo stesso.
Ero sempre la stessa persona a cui loro volevano bene, e questo concetto qua era quello. Ho capito che molto spesso, parlo per me, le persone non vogliono dire chi sono ai genitori per la paura di fargli del male, o che soffrano, o che si sentano male per il fatto di avere un figlio diverso. In realtà poi ho capito che questa è una paura di essere rifiutati, ma io voglio dire a tutte le persone che ascoltano che un genitore che, o un familiare o un amico che rifiuta una persona che ha un vissuto di questo tipo, ben venga che lo rifiuti, perché è una persona che non vale nulla. Quindi se rifiuti, questa è la persona che rifiuta, ci guadagni solo a non frequentarla più.
Federico, grazie per il tuo tempo, grazie per la tua storia, e io ti auguro buona fortuna.
Grazie a te.
Era Federico di Aosta, intervistato da Faro Massaro. Ci ha raccontato la sua storia, una storia che può essere uguale a mille altre, di persone omosessuali che esce dall'isolamento, dal bullismo, e soprattutto decide di dire la verità. E ha una sorpresa. Little Cub, My Nature. Faro, che cosa possiamo evincere da questa intervista? Fare qualche commento?
Sì, allora, quello che una cosa, insomma, che esce fuori da questa intervista è che lui è, come ci dici, come sentiamo dalle sue parole, lui non è il figlio che il padre avrebbe voluto, e questo non rendeva felice né lui né il padre.
Quindi un momento di frustrazione per non ottemperare i desideri del padre.
Esattamente. Però anche quando, ad esempio, nelle interviste precedenti, ci sono quella di Alberto, quella l'ultima, sì, che abbiamo mandato in onda, lui invece era corrispondeva abbastanza bene a quelli che ai desideri della sua famiglia, ma anche lì c'era qualcosa che non andava, che non lo rendeva felice, perché non riusciva ad esprimere se stesso neanche lui. Lui era invidioso dei ragazzi che venivano presi in giro, guarda caso, proprio l'opposto di quello che c'è in quest'altra intervista. Quindi chiaramente nascondersi, tenersi tutto quanto dentro, non porta mai a nulla di buono.
Non porta nulla di nuovo, e diciamo che sembra un po' un passo indietro in alcune realtà, cioè la voglia di trovare delle scuse per non fare coming out. Ricordo nell'intervista precedente che il ragazzo diceva: mio papà è malato di cuore, ma mica posso dargli questa notizia. In effetti uno pensa di sì, non diavoli questa notizia.
Sì, ma questo è anche un po', come dire, una tendenza un po' generale che c'è ultimamente, soprattutto nella mia generazione, nelle generazioni più nuove, che si fa coming out con gli amici, però poi si tralascia sempre la famiglia, si tralasciano diciamo le radici, la parte più importante. Però non ci dimentichiamo che fare coming out ad alta voce, farlo con i propri genitori, con i propri datori di lavoro, con le persone, insomma, che contano di più. È stato anche un po', è come un pride, è come se fosse un pride tutti quanti i giorni. Si è gridato per tanto tempo parole che non si potevano dire in una piazza, non si potevano dire in pubblico per vergogna, per il giudizio degli altri, quale gay, omosessuale, lesbica, trans. E adesso oggi la tendenza è un po' inversa. Sui social è tutto quanto alla luce del sole, però appena poi ci si trova nella vita reale si riscontra una timidezza maggiore. Forse anche un po' per questo che si parla delle alcuni, parte della comunità non aderisce più tanto alle associazioni. Magari il motivo è proprio questo, è questa vergogna, questa tendenza un po' opposta. Però come sempre non ci dimentichiamo che se oggi è così comodo poter parlare sui social di omosessualità, di esprimersi, comunque è il risultato di persone che hanno gridato negli anni addietro per noi.
Certo, soprattutto manca sempre un pezzo se non ci si non, se non si fa coming out in casa, perché comunque esistono, ad esempio, non so se condividi con me, delle feste classiche tipo il Natale, il Capodanno, oppure non so, il compleanno stesso, dove c'è sempre o la nonnetta o la zia o la cugino o la cuginetta che ti chiedono ma allora quando ti sposi, ma soprattutto c'è la fidanzata, ed è sempre un momento un po' di velamento ulteriore e sempre un po' di imbarazzo.
Sì, e anche imbarazzo, sì, magari nel caso di una nonna super novantenne prossima ai 100 anni uno ci si può dare un pizzico sulla pancia, però io trovandomi in quelle situazioni, in una situazione del genere, mi sentirei molto 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 male dover dire una bugia.
Senti, Faro, ormai siamo alla terza intervista che abbiamo inviato qui in onda ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Allora vorrei chiederti qual è stato il ritorno da parte di questi 3 intervistati. Ti hanno richiamato, erano soddisfatti, emozionati, e non so, anche da parte della comunità che tu frequenti c'è stata un'approvazione, oppure è stato considerato ma sì, ma ormai non serve più neanche sentire la voce perché ci sono i social?
Allora, riguardo a l'approvazione più grande in realtà l'ho avuta dal mio network, più composto da persone etero che non sono omosessuali, che sono di fuori della comunità, e che ascoltando la radio, ascoltando le interviste, hanno trovato molto interessante questa parte, diciamo, intima, più intima dell'aspetto, della questione. Lei ha avuto feedback più positivi. Dagli intervistati credevo che qualcuno pensa che qualcuno non ha neanche avuto il tempo, neanche è andato a riprendere l'intervista. Quindi la cosa che mi fa più piacere è che sia uscito, che comunque sia un messaggio sia arrivato, che non sia arrivato laddove volevo, però comunque è arrivato magari laddove può essere utile.
Va bene, allora Faro, noi continueremo nel nostro progetto, nel tuo progetto, aspettiamo nuove interviste e a questo punto ti auguriamo buona settimana.
Ciao Leonora, ciao a tutti.
Ciao, grazie Faro, buona settimana, ciao, alla prossima.
Try to earn it. It pulls me to buy into that bullshit. My pleasure is paid for by another heart. I spoil you, but you know it's in my nature.
when I judge for us. Our fates entwine, your life in trust, a sense of right in what we do.
Cambiamo completamente argomento, dirigiamoci a Firenze. Buonasera Bruno.
Buonasera a voi, eccoci qua con Dancing Queen.
Dancing Queen, ma soprattutto tanti auguri.
Grazie.
Oggi è il tuo compleanno.
Grazie Leonora, grazie, grazie.
Stai
grazie.
Festeggiando come un matto?
Sì, sto festeggiando come un matto, guarda, fino alle prime luci dell'alba, sicuramente.
Allora, direi di iniziare subito. Questa sera ci parli di un artista molto particolare, Anthony and Johnson, che ha cambiato ultimamente nome.
Sì, ha cambiato nome, si chiama Anony da poco, ed è un artista transgender, insomma ha una storia pazzesca, perché lui nasce come Anthony Hegarty, nasce appunto in Inghilterra nel 71, poi nell'81, dopo all'età di 10 anni, si trasferisce in California, a San Francisco, dove lì poi inizia una carriera pazzesca e artistica incredibile, perché poi oltre lui a studiare a giovanissimo entra appunto nel coro della chiesa, della scuola cattolica, e già lì si capisce che ha delle doti vocali incredibili. E tra l'altro a 11 anni cantando nel coro già si avvicina ad ascoltare canzoni come i Soft Cell, Kate Bush e gli Yazoo. Insomma, siamo negli anni 80, primi anni 80, quindi Anthony Hegarty è un fan di questi artisti inglesi e non solo. Poi da adolescente viene influenzato da un sacco di artisti, tra cui voglio ricordare Mark Almond e Boy George, che diventano un po' i suoi punti di riferimento e le sue muse, e però per crescere. Poi si iscrive all'università, ovviamente in California, e si occupa appunto di performing e arte, cioè performance e arte, ed è ispirato da molti artisti e registi cinematografici, tra cui John Waters e l'icona grandissima Divine. Queste sono le sue icone, insomma, che comincia ad adorare. Poi, insomma, da San Francisco lui si trasferisce a New York e lì inizia una vita incredibile, perché a New York comincia subito a frequentare l'ambiente artistico, musicale, performativo della Grande Mela, e nel 91 comincia a esibirsi come drag queen in alcuni club gay di New York, come il Pyramid, e da lì parte appunto la sua
permessa, sì.
Incredibile. Tanto lui adorava, cioè, l'ha sempre adorato, un artista giapponese che è Kazuo Ohno, che è un artista incredibile, amatissimo, purtroppo scomparso qualche anno fa, che faceva questa danza buto, e quindi si faceva la danza giapponese, la danza proprio le arti marziali, e quindi lui era un grande adoratore di Kazuo Ohno. Tra l'altro, oltre a Kazuo Ohno, adorava anche Lai Bowery e Diamanda Galas, insomma erano un po' i suoi artisti preferiti quando lui appunto si trasferisce a New York.
Noi abbiamo già postato un'immagine di devo trovare il nome, Anony. Diciamo che Anthony and Johnson già lo stiamo seguendo da una decina d'anni, abbiamo visto il suo percorso, ma il tuo focus davvero ci apre e approfondisce bene la sua figura. Che canzone vuoi proporre ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici?
Io senti, inizierei con un pezzo, sì, meraviglioso, che è un pezzo di John Lennon, che è Imagine, che è appunto un po' fa capire anche la grande atmosfera che Anthony riesce a creare un po' con la sua musica e i suoi concerti, insomma questa atmosfera estremamente colta, raffinata, esistenziale, molto molto meravigliosa, perché insomma lui è poi è un personaggio meraviglioso, che è ricchissimo di cose nella sua musica, citazioni musicali, insomma le cose che ho detto prima, i suoi riferimenti quali erano, e poi lui va a pescare, va anche a ricercare alcune cose come Imagine, che è un hit pazzesco di storico nella storia della musica, il pezzo di Joy, che lui rivede a modo suo, completamente a modo suo.
Imagine there's no heaven. It was easy when I tried. No hell below me. Above me on the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It wasn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace.
Anoni, cantante transgender, la riconoscerete, Anthony and the Johnson. Stiamo parlando con Bruno Casini, curatore della rubrica Dancing Queen, che questa sera ha voluto portare quest'artista particolare, eclettica. Come possiamo categorizzare Anthony and the Johnson nel mondo della musica?
Beh, insomma, mi sembra un Anthony and the Johnson è un tipo da annoverare tra la musica extra colta, insomma, ecco, extra colta, contaminata da anche tutto quello che c'è intorno alla cultura rock, la cultura musicale che arriva appunto dal mondo del blues, del jazz, insomma, e si sentono un po' i riferimenti anche proprio la voce di Anthony. E tra l'altro nel 94 nascono Anthony and the Johnson, quindi tanti anni fa. Infatti noi ci chiediamo come mai si chiama Anthony and the Johnson. Questo è importante perque lui si ispira a Marsha P. Johnson, che era una transgender newyorkese, nel 70 fondò questa casa, questo spazio dedicato ai transgender, si chiamava Star. Però Marsha P. Johnson fu anche trovata uccisa nel fiume Hudson, e quindi Anthony ha dedicato il suo nome appunto a questa paladina della cultura transgender a New York nel 70. Quindi questo anche il fatto anche di avvicinarsi in maniera molto sensibile e di grande, molto attratto anche dalla cultura LGBT di quegli anni, Anthony è sempre stato molto vicino anche all'associazione, ha fatto molti concerti anche per trovare le risorse economiche per l'AIDS, la ricerca dell'HIV, sempre stato molto attento a queste cose.
Senti, ha collaborato con molti artisti, ora ci vuoi far ascoltare una Candy Says, fatta con Lou Reed, cioè una canzone di...
Sì, nel 2001 inizia a collaborare con un sacco di artisti, all'inizio degli anni zero, tra cui Lou Reed, insomma, che lui adorava, era stato anche Lou Reed un suo riferimento, e Candy Say è un grande brano della produzione Velvet Underground, quindi si va a scavare negli anni 60 la cultura dei Velvet Underground, la cultura della Factory, e questo appunto è il brano che ha fatto con Anthony.
Bene, allora adesso ascoltiamo questo brano musicale, Candy Says, Anthony and the Jones, Anthony Candy and Lou Reed.
Says, I've come to pay my body and all it requires in this world. Like to know completely what others so discreetly talk about. I'm going to watch the bluebirds fly over my shoulder. I'm going to watch them pass me by. Maybe, baby, when I'm older, what do you think I'd see? If I could walk away from me, Candy says, and I hate those quiet places that cause the smallest taste of what will be. Candy says, I hate those big decisions that cause endless revisions in my mind.
Ecco, diciamo che la voce roca è sempre molto amata dagli ascoltatori e le ascoltatrici. Stiamo ricevendo diversi complimenti, Bruno, per la scelta che hai fatto di portare questa sera. È molto amato dal pubblico italiano, tra l'altro.
È molto amato dal pubblico italiano. Lui ha fatto diverse tournée in Italia, una nel 2012, sold out in tutte le città, fece tre concerti in tre città, e quindi poi ha fatto nel 2013, ha fatto questa cosa con questa tournée con Franco Battiato, nell'agosto 2013, tra l'altro fece la prima data a Firenze al Palamandela, e poi la data importante all'Arena di Verona, dove ha registrato anche il disco live insieme a tanti artisti, tra cui
tu l'hai vista?
Sì, l'ho visto, il concerto l'ho visto a Firenze, appunto, era il 31 agosto del 2013, un concerto meraviglioso, anche se non
è un animale da palco?
È un grande animale, cioè è un animale da palcoscenico, cioè
catalizzante,
attrae tantissimo, perché ha questa forza incredibile nella sua voce e nel suo sguardo e nella gestualità anche. E quindi, anche se in un palasport è difficile creare un'atmosfera, però lui riuscì tranquillamente a creare questa atmosfera. Tra l'altro lui ha collaborato anche con Bjork nel 2007, insomma, la cantante irlandese. Tra l'altro ricordiamo anche il 14 febbraio 2013 ha fatto l'incursione al Fete Sanremo diretto da Fabio Fazio, il 14 febbraio per San Valentino proprio fatto, chiamò Anthony Lee Johnson
al festival.
E fu anche una cosa, ne parlarono molto in media, fu anche un shock pazzesco, perché insomma lui si è sempre dichiarato gay, quindi transgender, quindi come dire, fu anche una bella scelta coraggiosa da parte di Fabio Fazio, insomma. E insomma, poi Combattiato ha fatto anche il film su Handel, insomma Combattiato è andato un rapporto artistico veramente molto carino. Poi da poco tempo, insomma, si chiama Noni, come hai detto tu, e si dichiara un artista transgender. Insomma, aspettiamo grandi cose per il suo futuro, sta lavorando al nuovo disco che deve uscire in tarda primavera.
Senti, ascoltiamoci allora del suo Veloce Volo. Hai scelto questa canzone perché?
Ma perché insomma, forse nel concerto, cioè il concerto Combattiato era diviso così: la prima parte c'era solo Anthony, poi c'era un break in cui loro due facevano dei brani, poi c'era la parte Combattiato e poi il finale con loro due che cantavano questo brano, insomma, che ho ascoltato. E forse è il brano forse più forte anche come due artisti, come Franco Battiato e Anthony Lee Johnson, che sono due artisti estremamente raffinati e che si ritrovano e hanno grande sintonia.
Bene, allora andiamoci ad ascoltare questo brano, Anthony Lee Johnson con Battiato, del suo Veloce Volo, You Are My Sister.
Sister, we were born so innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. You seem to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. Felt so differently there.
Tra l'altro Bruno è uscito da poco, il 16 marzo, il suo nuovo EP intitolato Paradise.
Sì, che dovrebbe aprire un po' le porte al prossimo album. Questi, mi sembra, sono 3-4 brani su questo EP, e dovrei poi raggiungere l'album nuovo appunto verso metà maggio. Tra l'altro volevo dirti che il suo vibrato baritonale di Anthony colpisce un po' tutti. La stampa internazionale, la stampa europea lo ha paragonato e lo ha assimilato ad artisti come Demis Roussos, Brian Ferry, Philip Glass, Mark Helmond, Rufus Wainwright, che è un altro cantante eccezionale, molto vicino alle istanze LGBT, gay anche lui dichiarato, e poi Davendra Bernard, Amanda Gallas, lo stesso Lou Reed, Boy George, insomma,
È di spessore
da mano. Okay. Grande spessore. Speriamo di vederlo presto in Italia.
Speriamo. Io vedo che da internet sul Rolling Stone Magazine che lui aspetta che gli ascoltatori, gli ascoltatrici e gli amanti di Anoni le scrivano. Anoni chiocciola rebismusic.com. Lei, se le scrivete, vi risponde con un brano tutto per voi, solo per i fan di Anthony and the Johnson. Consegnerà via mail gratuitamente ai fan, solo se le scrivete un'email con delle frasi su di voi che vi stanno più a cuore, vi invierà un suo brano musicale inedito.
Tra l'altro Eleonora possiamo invitarla all'auditorium della radio a fare un piccolo concerto per l'altro martedì, possiamo chiederglielo, no?
Vabbè, io se si potesse, sì, possiamo
chiedere. Si potrebbe fare, insomma.
Facciamolo.
L'altro
tu vieni su.
Ormai è una trasmissione che ha varcato i confini italiani ormai.
Sì, facciamo i 40 anni. I 40 anni dell'altro martedì.
Il 40 anni
Anthony De Joss.
Con Anoni, insomma.
Con Anoni. Va bene.
Il tempo
è scaduto, è sempre bello parlare con te, sapere di questi, conoscere la vita e le produzioni, le caratteristiche, le particolarità di questi artisti. Bruno, grazie di essere stato con noi nel giorno del tuo compleanno.
Grazie a voi, sono stato bello con voi.
Anche
con
noi.
Come sempre.
Ciao Bruno.
Un abbraccio a tutti, a tutte. Ciao.
Ciao. Allora, Bruno Casini, curatore di questa rubrica, ma anche giornalista e scrittore. Questa sera mi tireranno le orecchie perché ho sforato di un minuto e mezzo, d'altra parte avevano sforato anche quelli prima. L'altro martedì vi lascia qui, continuerete con le prossime programmazioni di Radio Popolare. Eleonora Dall'Ovo vi augura buona settimana, noi ci sentiamo martedì prossimo, l'altro martedì continua sulla pagina Facebook, scrivete. Ciao, il podcast è tra un'ora online, ciao!